Allora, gli incontri sono belli perché a volte possono essere doppi o tripli o possono essere ripetuti. Per cui noi abbiamo già incontrato un attore importante e simpatico come Alessandro Haber e lo rincontriamo a Trieste perché è successa una cosa importante. Sta uscendo un film con la sua regia che si chiama Scacco Pazzo, che ha dietro a sua volta un testo teatrale, quindi qualcosa a cui Alessandro Haber tiene in maniera particolare, quindi lo facciamo raccontare a lui.
Intanto finché ci si incontra vuol dire che ci siamo,
Ah, sì.
quando non ci si incontrerà più vuol dire che ciao. Ma cosa posso dire? Intanto sì, tutto nasce da questo testo che si chiama Scacco Pazzo, scritto da un grande attore, da un grande scrittore, si chiama Vittorio Franceschi. Tra l'altro è uno spettacolo che ha attinenze con Trieste, con la regione, perché è stato prodotto dall'Arena del Sole di Bologna e dallo Stabile del Friuli Venezia Giulia. Siamo andati a Rossetti, a Rossini, Rossetti,
Rossetti,
Rossetti. Rossetti per 10 repliche, dovunque siamo stati con un successo incredibile, io ho dei ricordi fantastici. Tra l'altro mi ricordo che a Rossetti si usava, c'erano due, alla fine il pubblico doveva dare un giudizio e c'erano due, come si dice,
lavagne, tabelloni,
no, tabelloni, dove si
pannelli,
imbucano, la gente
delle
aveva
cassette,
delle
delle
cassette,
mega cassette delle lettere, insomma.
delle cassette dove la gente poteva dare un giudizio, c'era il sì e i no, il no era negativo, il sì invece era positivo, e in 10 giorni non abbiamo mai avuto neanche un no. E io ho alcune di queste scritti, di questi giudizi, ce l'ho ancora a casa, e uno in particolare mi ricordo di una ragazza che ha scritto questo: ho visto lo spettacolo più bello della mia vita, firmato una non vedente. Beh, è stata un'emozione incredibile. Ma al di là di questo, io ho sempre voluto da questo testo farne un film, anzi nasce come un'idea, una piccola idea che ho suggerito nel 89-90 a Vittorio Franceschi, pensandolo per un film. Dice: io non ho mai scritto per il cinema, per cui non, però mi piace talmente tanto che vorrei raccontarla in teatro. E lei ha scritto questa commedia fantastica che abbiamo fatto per 2 anni, dal 91 al 93, con la regia di Nanni Loi, che debuttava tra l'altro in regia teatrale. Siamo andati in giro in tutta l'Italia, non solo, ma questa commedia è stata tradotta in varie lingue e fatta in vari paesi d'Europa, dalla Germania, la Russia, la Francia, l'Inghilterra, il Portogallo, la Polonia. E ho sempre avuto il desiderio di raccontarla al cinema e ci sono riuscito. E tra
Vedo
l'altro
questo, quindi insomma è
è un sogno che si è realizzato, insomma,
esatto.
e tra l'altro ho avuto delle critiche molto belle, una più bella dell'altra.
Anche se posso dire una cosa, Haber, anche considerando che comunque il passaggio dal teatro al cinema non è che sia dei più facili, no? Almeno così si dice.
No, però ecco, la gente che l'ha visto, anche gli addetti ai lavori, la cosa che mi hanno detto è: non si sente la teatralità, cioè Haber si è riuscito a raccontare questa storia con un linguaggio cinematografico, e questa è la cosa più sorprendente in qualche modo, perché ho cercato di dare un'anima a questa macchina da presa che vive dentro questo appartamento, dove accadono delle cose strane. È un film molto particolare, un
Ma sono i
film
tre personaggi.
con soli 3 personaggi, però ho dato importanza molto anche ad altri personaggi che non si vedono, ma sono dietro la macchina da presa, che hanno fatto questo viaggio con me, che sono il direttore della fotografia, Italo Petrissone, che ha fatto tutti i film di Salvatores, per esempio, non ultimo Io non ho paura, Osvaldo Bargero, che è un grande montatore, che ha fatto Casomai di Dalatri, Renato Lori, che è uno scenografo fantastico di Napoli, che ha lavorato molto con Martone, un musicista giovane, Fulcheri, e tutto lo staff tecnico è stato fantastico. Io credo che un film deve avere delle energie, e se queste energie sono positive, propositive, si sente che questo film l'hanno amato, allora funziona anche questo. L'unico problema che ha avuto questo film, e non è un problema da poco, è il problema della distribuzione. Noi avevamo un distributore all'inizio, prima delle riprese, che non voglio fare nomi perché, che ha avuto difficoltà proprio pochi giorni prima che uscisse il film, e non ci ha fatto un trailer, non ci ha fatto un manifesto, cioè la gente praticamente non sa che esiste. Allora cerchiamo di accompagnarlo, dato che ci crediamo, ma abbiamo avuto anche conferma, come dicevo, dalla critica, ma anche dalle persone che l'hanno visto. E allora vogliamo comunicare questa emozione. Allora cerchiamo di accompagnarlo giorno per giorno, cioè città per città.
Visto che questa Haber sia un'anteprima a Trieste, non quasi nazionale se non sbaglio, o è già uscito a Roma invece?
No, è già uscito con pochissime copie a Roma, a Milano, l'altra 10 giorni fa, è tornato benissimo a Milano, ma diciamo è una delle città più importanti, insomma. E poi uscirà proprio la prossima settimana a Napoli, siamo usciti con 6 copie, certo non come il film di Pieraccione che è uscito con 600 copie, dove tra l'altro io faccio un ruolo, non come il film di Avati che uscirà, si chiama La rivincita di Natale, che uscirà il 30 di gennaio con tantissime copie. E questo è un piccolo film, tra virgolette d'autore se si vuole dire, ma dove non ci sono effetti speciali, ma gli effetti veri sono gli effetti del cuore, dell'anima, un film che ti fa riflettere, insomma, non solo, ma fa anche sorridere, perché è una commedia tragica. Io ho voluto raccontare quante storie difficili, incredibili, cattive, tragiche, ma anche divertenti, delle storie inimmaginabili che ti stupiscono, che ci sono dentro queste case. Noi passiamo lungo questi marciapiedi, ci sono questi oblò, queste finestre, questi appartamenti, e non ci rendiamo conto di cosa accade lì dentro, non sappiamo. E questa è una storia particolare. La macchina da presa sente che lì c'è qualcosa, entra dentro e racconta quello che succede, e poi riesce per non tornarci mai più. Ma è un'esperienza fantastica.
Questo è stato questa sia la cartolina di presentazione più bella per il film. Io lo spettacolo l'ho visto quando è passato a Trieste e ho un bellissimo ricordo, è veramente una cosa molto intensa.
Ma allora, sembra che il film detto dai direttori degli Stabili, almeno quello di Bologna, che hanno amato moltissimo Cacco Pazzo, non solo lo portano come una bandiera, come se Cacco Pazzo fosse stata la più bella produzione che hanno fatto in 20 anni a questa parte, per cui loro sono andati a vedere il film con una certa circospezione, cioè, ma vediamo, e invece mi hanno chiamato, mi hanno detto cazzo Haber, addirittura forse il film è più bello che lo spettacolo, e questa è stata una cosa insomma,
è importante.
Beh sì,
allora è molto difficile, poi ovviamente il tempo è anche poco, è molto difficile ricostruire la carriera di Alessandro Haber, perché ha fatto di tutto. Intanto io mi devo togliere una curiosità, quanti film ha fatto Alessandro?
Non li ho contati, ma sono vicino ai 100, io ho cominciato a 17 anni e mezzo, fra piccole parti e grossi ruoli, insomma circa 100, poi in teatro, ho sempre alternato il cinema e il teatro, il teatro l'ho fatto 30.
E c'è un film che io ho visto recentemente, faccio fare un salto nel tempo ma profondo proprio, a piedi pari, che si chiama Sotto il segno dello scorpione. Ecco, in quel film c'erano Alessandro Haber, Piera degli Esposti, Giulio Brogi,
Gian Maria
Volontè,
Lucia Bosè,
Renato Scarpa, tutta una generazione, forse molti altri.
Ma c'era Castri.
Ecco, io le ho nominato questo film perché cercando tra la sua copiosa filmografia mi serviva appunto un titolo che fosse cardine per dire questo. Allora, la generazione di questi attori ha fatto una strada, lo sappiamo, perché sono attori che amiamo tutti. So che è una domanda molto difficile, ma insomma, da quel periodo lì, da quando lei ha iniziato, da quel clima anche molto bello, pionieristico, ne parlavo con Piero degli Esposti qualche anno fa, ad oggi è cambiato quasi tutto. Allora l'evoluzione come è stata, cosa che vi siete persi come generazione nel cammino, cosa invece forse i vostri colleghi più giovani oggi si ritrovano come porte aperte, capisci cosa voglio dire?
Beh, intanto è passato del tempo e c'è una nostalgia, io tornerei indietro subito, però certo con la consapevolezza dell'esperienza. È un po' come Tonino, questo personaggio dell'aggredito. Tonino è stato fino a 40 anni uomo, è una persona intelligente, poi ha avuto uno shock e regredito, però è regredito con un bagaglio di quello che è stato, per cui rielabora i discorsi in maniera particolare sua. Ecco, poter tornare indietro però con l'esperienza che abbiamo fatto forse sarebbe il massimo, però sono sogni, sono cose che impensabili, insomma, ma c'è sicuramente la nostalgia di quello che è stato. io tutto ciò che ho fatto non lo rinnego, e anzi lo ricordo con estrema dolcezza e malinconia, ma con allegria anche, perché ho sempre lottato e finché ho ancora voglia di lottare, di sognare, perché finché sogni vuol dire che sei vivo, finché ti metti in gioco, e questo è fondamentale. Certo, noi, la nostra generazione, ha avuto davanti dei mostri sacri che non ci hanno permesso di giocare con loro in qualche modo. Se tu ci pensi bene, gente della mia età, sui 55 anni, voglio dirti, portati alla grande, naturalmente, anche se mi metto con la barba, ma adesso la barba c'è, perché devo fare Bukowski in fine di gennaio, comincia la tournée. E per cui stavo dicendo
i 55 anni, ben
ecco,
portati,
ci sono pochi attori, non ci sono tanti attori che hanno avuto poi un successo importante, e sono rimasti un po' schiacciati, non gli si è dato il permesso. Oggi è più facile per un giovane, ci sono molti più giovani registi, si dà più possibilità ai giovani di potersi esprimere. Allora c'erano quei 5, 6, 7 attori, quei 8 registi che facevano il buono e il cattivo tempo. Oggi, se uno ha delle idee in qualche modo, poi magari è difficile essere distribuiti, è difficile aver successo subito, però se uno ha talento, dato che è più ampia la rosa, viene fuori. Non ci sono dei pregiudizi preconcetti, ci sono altri problemi, appunto, come dicevo prima, di far sapere che il film c'è, problemi magari di scrittura, problemi di talento, però si dà la possibilità. Una volta era molto più difficile, una volta bisognava fare una trafila vera, cioè per mettersi davanti alla macchina da presa. Oggi uno si alza, pensa uno come Pieraccioni, prima di fare i laureati non aveva mai visto una macchina da presa, però si è inventata questa cosa e lui, a differenza di altri, ce l'ha fatta in qualche modo avere un grande successo, altri invece no, non è così semplice. Per cui noi abbiamo lottato molto per ottenere dei risultati. E io per esempio in qualche modo ho avuto anche fortuna, al di là del talento che uno può avere, perché il talento è fondamentale, è la base di tutto quello che tu poi andrai a fare, insomma, perché se non ce l'hai trovi il tempo che trovo, insomma, vediamo quante attricette o attorucoli che magari per certe circostanze riescono a ottenere un risultato, poi nel tempo non riescono a mantenerlo, non riescono.
Posso inserire, mi diceva appunto un suo collega, forse anche un suo amico, che ripeto rinomino, lo si nomina poco e poi chiudiamo, che Giulio Broggi, mi diceva quando ero ragazzo io c'era polvere di palcoscenico, adesso c'è polvere di burocrazia, perché per muovere mezza tenda di un teatro bisogna fare i conti a 9 zeri in 15, compreso chi magari appunto di arte non capisce niente, insomma, sotto un altro termine, Giulio.
Beh sì, un po' certo c'ha ragione, insomma, certo Giulio è stato un grande, ma è stato uno anche severo con se stesso, che ha sempre fatto delle scelte ben precise, cioè delle scelte anche stoiche in qualche modo, insomma, avrebbe potuto tenere molto di più se fosse stato un po' più malleabile. Certe volte non dico i compromessi, perché poi io compromessi non ho mai, però certe cose per esempio potevo anche risparmiare di farle, però certe volte sono state anche utili a farle per poi ottenere, per giocare su un altro fronte, insomma. Poi io credo che gli sbagli nella vita sono necessari per riflettere, per capire, per guardarsi dentro in qualche modo. Comunque al di là di questo, oggi per uno che ha delle cose da dire, si ha la solidità, la tenacia e la costanza, è più facile, è un po' più facile. Una volta era più ostico, infatti l'idea di essere qui a parlare con te e essere riconosciuto è sempre un miracolo in qualche modo. Per cui,
se posso aggiungere su una cosa, poi ci arriviamo veramente alla conclusione, se no ci fucilano. C'è un film molto molto bello che si chiama La vera vita di Antonio H, di qualche anno fa, molto carino, veramente mi farebbe piacere che lo vedessero i giovani, in cui si racconta, certo c'è un minimo così di ironia e anche di fiction, ma insomma il personaggio di Alessandro Haber, ripreso con la sua spasmodica voglia, ecco, questo è bello, no? È bello che ci sia stato anche questo è un bel film, e che abbia avuto questo tipo di così in qualche modo di di intendimento, no? Cioè che volere potere, io così l'ho interpretato, perché è questo in fondo, no? I provini, gli scazzi, scusiamo il termine, gli sbattimenti, però alla fine poi Alessandro Raber è diventato Alessandro Raber, insomma, quindi merita tener duro.
Sì, ma infatti quel film mi racconta la storia di un grande entusiasmo, di uno che lotta e crede in qualcosa. Infatti è stato un film che hanno amato molto anche qui al di là degli addetti ai lavori, perché sono rivisti in questo personaggio. Non è stata certamente una celebrazione di Utter Haber, ma è uno che chi è che non crede in qualcosa, chi è che non vuole ottenere dei risultati lottando, credendoci, sacrificando qualcosa di te stesso. Cioè per quella gente l'ha amato molto, perché è un film sincero, un film dove la gente in qualche modo si riconosce, un film sulla vita, sull'amore, al di là del cinema. Il cinema era una scusa per raccontare un percorso, insomma. Certo, quel film lì è stato un film visto, sono usciti con 5-6 copie, però poi l'hanno fatto in televisione. Cioè, la verità è che poi il film ha una loro storia, mentre in teatro finisce lì, anche se oggi ci sono i video, ci sono i DVD, però il cinema nel tempo, poi se una cosa è bella, viene riesumata, viene apprezzata, come la letteratura, come in letteratura, come per la musica, come per la pittura, ecco. E credo che sia Antonio H. sia Scacco Pazzo hanno questo, non hanno tempo, non sono legati a un'epoca, a un costume, a un fatto politico, sono storie tragiche, comiche, divertenti, che potrebbero accadere dovunque e comunque, dove la gente può leggere facilmente quello che c'è dietro, e in qualche modo quello che c'è ti entra dentro. E io, la cosa che mi piace, che cerco di fare, non sempre ci riesco, è quella di comunicare emozioni. Adesso per esempio, a parte i film di Avati, mi è uscito un disco che si chiama,
Il
Sogno di un Uomo. Farò un concerto a Trento il 16, e mi proporrò come Sansonier, e dopo Bukowski per 3 mesi, adesso riprendo uno spettacolo fantastico, si chiama Bukowski, Confessione di un Genio, in primavera farò una tournée come Sansonier, come cantante.
E stavo sorridendo, vabbè, perché se non sbaglio credo fosse proprio lo stesso periodo, stretto periodo in cui era a Trieste Jack lo Sventratore. Sono stato così testimone, spettatore di una bellissima serata con Mimmo Locasciulli, no? In cui già appunto si intravedeva, perché già si sapeva questo amore, no, di Alessandro Raber per la musica, anche non solo per il jazz come si sa, ma in generale per un modo di vivere l'arte anche attraverso la musica. È stata una bellissima serata di musica fatta da un non musicista, che lei con Mimmo Locasciulli, per cui si capiva che forse era un interesse che andava poi recuperato negli anni a venire.
E infatti questa malattia che mi ha trasmesso, ho sempre avuto dentro la voglia di cantare, però non l'ho mai espressa, c'era dentro, nel DNA di un artista, di un attore, chiamalo come ti pare, c'è anche la musica, solo che è più facile che un cantante faccia l'attore che viceversa, anche se è sbagliato a mio avviso, però questa cosa è continuata, questo terzo CD è uscito nelle edicole fino a novembre, e adesso dovrebbe essere, credo, nelle, si chiama Il Sogno di un Uomo, nelle librerie da Feltrinelli, i più importanti, non so se c'è, io spero che ci sia, comunque basta chattare su LU che lo distribuisce, e se uno lo può avere sono 10 euro, non costa niente. E no, sì, ma sono dei pezzi, guarda, belli, scritti sulla mia pelle, 2 anni di lavoro da questo giovane musicista Giuseppe Fulcheri, che ha fatto le musiche anche del film. Mi piace mettermi in gioco.
Ecco, è un po' questo. Ringraziamo Alessandro Raber, che appunto è un outsider. Io dico, uso sempre questo termine quando parlo di lei, no? Un outsider, perché è forse la migliore definizione, una persona che non sta alle regole, che può stare anche alle regole quando vuole lui, però.
Anche perché non mi sento una persona arrivata. A me la parola arrivare mi fa cagare, cioè non, scusate, ma
no, dai, ma
certe volte certi tanti aggettivi.
Essere sanguigni.
Che io ogni volta a me le sicurezze non mi piacciono, e mi sento, attraverso le insicurezze trovo delle strade che mi portano poi a giocare in un certo modo, hai capito? E finché gioco a scoprire qualcosa, quella c'è là dietro, vuol dire che sono vivo. E ciao a tutti.
Grazie Alessandro.
Grazie a voi.